Quando viviamo degli avvenimenti intensi, sembra che il tempo si fermi, l'attesa si fa spasmodica, conti i giorni, le ore, i minuti. Poi ti guardi un attimo indietro e vedi che il tempo è passato, che gli avvenimenti procedono con una certa inesorabilità, la vita che è iniziata si radica, continua, ha i suoi ritmi che paiono lenti, ma che procedono inesorabili. E così avvenne anche per Elisabetta. La sorpresa, l'avvertimento di vedersi incinta alla sua età, la consolazione di avere Maria a farle compagnia, il grande evento che in lei si sta compiendo. Tutto continua e nessuno più ferma la nuova storia. E viene il giorno in cui questo Giovanni nasce. Le meraviglie, l'incredulità, la sorpresa che pure ciascuno viveva nella sua interiorità prendono fuoco, perché ora Giovanni è lì, il suo pianto è vero, il suo corpo se lo coccola sua madre, se lo mangiano con gli occhi tutti. Zaccaria è muto, è un padre ancora senza parole. Gli ripassa nella mente tutta la sequenza del tempio, della promessa. Era stato visitato dall'angelo in mezzo al fumo dell'incenso e gli disse parole che lo resero stupito: come divento padre io a questa età, mia moglie è già risecchita. E temeva che questo angelo fosse una forma del fumo che lui stava offrendo a Dio, questo incenso. Invece nasce questo bambino, tutte le attenzioni di questi 9 mesi, Elisabetta si fa aiutare, Maria, se ricordate, dopo 3 mesi ritorna a casa sua. Ora la storia di Dio continua in lei, anch'essa ha bisogno di rientrare, la Madonna, nella sua intimità e custodire il futuro dell'umanità. Il bambino di Elisabetta è nato e arriva anche il giorno della legge, il giorno della circoncisione. Questo figlio fa parte di un popolo, non nasce in un deserto di relazioni e di storia, è dentro un nobile casato per parte di Zaccaria e anche per parte di Elisabetta. Di nomi da ereditare ce n'è una barca, e tutti nobili, tutti capaci di rievocare gesta, ruoli elevati, funzioni eminenti, a cominciare dai capostipiti, Abia per Zaccaria e Aronne per Elisabetta. Ma questo bambino è destinato a far scoppiare il futuro e non a clonare il passato. E dice il Vangelo, come avete sentito, chiedevano concenni a suo padre. I muti allora adesso sono tutti, come si fa di solito con chi non parla, con chi deve esprimersi a cenni. Pensano forse che Zaccaria sia anche sordo e lo seppelliscono ancora di più nell'isolamento, lo privano di qualsiasi normalità. E Zaccaria esprime ancora per l'ultima volta la sua tensione di non essere capace di dire e scrive: Giovanni sarà il suo nome. Lui deve annunciare la novità assoluta, definitiva per l'umanità. Giovanni sarà il suo nome, non sarà cultore del tempio, non si metterà in fila come tutti a ripetere un passato anche glorioso. Non farà come suo padre i turni settimanali dell'offerta dell'incenso. Intuirà invece e indicherà con forza la venuta di Gesù, del Salvatore. Brucerà di ardore per l'attesa del compimento. Ma che vita ha fatto Giovanni Battista, che voi avete scelto, i vostri anni hanno scelto come patrono della vostra parrocchia, della vostra comunità cristiana? Se mi permettete, sono un po' di ragazzi, io non sono un grande sportivo, però se dovessi paragonare a un ruolo che si ha in una squadra di calcio, io direi che Giovanni faceva il mediano. Adesso magari non c'è più il mediano, si dice l'assist, che è una parola più nobile, però è sempre uno che la palla gol non la tira lui, ma la deve passare un altro. E di fatto si mette concretamente al servizio della venuta di Gesù. Continua a predicare, riesce a capire che la religione del Tempio per lui è troppo stretta, per l'immagine di Dio che viene data con questi sacrifici, con tutte queste incensazioni e compagnia, non gli va, e con la gente si ritira nel deserto e lì comincia una purificazione della mentalità attraverso anche penitenze corporali, per aiutare tutti a dire: sta arrivando qualcuno di più importante di tutto questo, e se non siamo preparati a riceverlo, lo buttiamo via. Qualcuno ha ascoltato Giovanni Battista, l'ha seguito nel deserto, e lì, se ricordate, nel deserto cosa fa San Giovanni nei confronti di Gesù? Lo battezza nel Giordano con un battesimo che non è il nostro, era un battesimo di penitenza. Quest'acqua ti deve lavare i peccati che hai, ma Gesù non ne aveva di peccati da lavare. Era un simbolo che riuniva un popolo che voleva con Gesù cambiare il mondo. Ebbene, farà da mediano sempre. Lui, Giovanni, scomparirà alla sua venuta. Vi ricordate tutti come è morto? Una ragazzina, la figlia di Erodiade, che era la sposa di Erode, che aveva rubato suo fratello, quindi c'era tutta una mescolanza e un insulto alla bontà di Dio nella loro esistenza. Questa balla da Dio, balla bene. Erode sta con la bocca aperta, dice, ma si commuove di questa ragazzina che riesce a ballare così bene, e fa quella famosa promessa: ricordate, anche metà del mio regno, se me lo chiedi, io te lo do. Proprio era sconvolto. Immaginate questa ragazzina come era felice. Era andata a lezione di danza classica facilmente, sua madre la spingeva tutti i giorni, non ne poteva più, però finalmente dice: ce l'ho fatta. Sono riuscita a conquistarmi questo posto nella reggia, non più perché sono la figlia della moglie di Erode, ma perché valgo qualcosa anch'io. E vi ricordate che fa? Va dalla mamma e dice: mamma, hai sentito come me l'ha promesso Erode? Mi dà metà del suo regno addirittura, cos'è che devo chiedere? La risposta è agghiacciante. Per noi adulti è l'insulto più grande che possiamo avere nei confronti dei giovani. Invece della realizzazione del suo sogno di ragazza che stava esplodendo, la madre ha fatto vincere di più la sua cattiveria. Il tuo futuro è la mia vendetta, la testa di Giovanni Battista. Ecco, è bene che vediamo anche questa in prospettiva, anche se oggi è l'unico santo, Giovanni Battista, di cui si celebra sia la nascita che la morte. Oggi celebriamo la nascita, quindi lo vogliamo guardare ancora nella sua vita piena. Però voi sapete che quando Gesù è apparso all'orizzonte, ha puntato il suo dito e ha detto una frase che ripetiamo sempre tutte le volte che andiamo a messa: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Dopo aver puntato questo dito, è stato ammazzato. Più mediano di così, è riuscito a lanciare la palla a gol a Gesù e Gesù ha cominciato la sua vita, la sua predicazione, dietro questa indicazione, tanto che i suoi discepoli poi sono passati a Gesù. Chiudo pensando a voi ragazzi che adesso inizierete a responsabilizzarvi per questo momento di grande attività, di grande passione, molto bello, che si fa in tutti gli oratori, e voi lo farete in maniera egregia. Ricordatevi che voi fate i mediani, cioè a questi ragazzi non dovete presentare la vostra bravura, ma usare la vostra bravura perché arrivino a Gesù. Siete un dito puntato a Gesù. Voi sapete che c'è quel famoso detto cinese che quando uno col dito ti indica la luna, c'è sempre qualcuno che sta, qualche scemo che sta a guardare il dito. Se siete il dito che indica Gesù, sarà sempre Lui a cui dovete orientare tutta la vostra passione per i ragazzi che incontrate e per il lavoro che fate. Cioè questo è chiaro, finisco il predico, ma penso che sia chiaro di sicuro.